Allora, ce
Detto tu,
l'abbiamo
eh.
intanto in collegamento l'avvocato Roberto Feltra. Avvocato, eccoci.
Buongiorno.
Eccoci, ci
Buongiorno,
fa piacere
avvocato.
averla ospite
Buongiorno a lei.
nel nostro salotto con Alessandro Sticozzi e Ivan Cardia che è collegato ovviamente
Come
telefonicamente. Allora, avvocato,
no? Ci siamo.
volevamo parlare per fare. Ma guarda, io poi a
Posso
me.
chiedere una cosa all'avvocato prima che
Vai,
iniziamo a parlare dell'Inter?
vai.
Se posso. Avvocato, lei
Sì.
l'avrebbe difeso Jay Simpson?
Direi di no.
Ok. Volevo
Direi
chiedere
di no,
solo questo.
io non ho mai, io ho difeso tutta la mia vita, meno che i reati contro le donne, gli stupri e i bambini.
Ok, quindi diciamo era l'oggetto del contendere che non avrebbe. Ok,
Scusa Chris,
no.
io lo volevo chiedere.
Allora, avvocato, sul discorso più che altro anche interessante approfondire questi temi anche per imparare delle cose. Perché siamo partiti dalle dichiarazioni di Arrigo Sacchi, che non è nuovo a questa cosa, per andare poi all'esposto di identità bianconera attraverso questo pool di avvocati che contesta il bilancio del 30 giugno 2023 con un esposto alle procure, alcune procure alla Covisoc, che è l'ente che gestisce l'iscrizione, diciamo, ai campionati. Perché secondo questo esposto in pratica non risulterebbe chiara da quel bilancio la continuità aziendale praticamente secondo i parametri UEFA. Partiamo da qui.
Sì, allora, innanzitutto, come ho detto anche nelle altre emittenti dove hanno avuto l'onore di partecipare, io non mi metto a contestare quello che dicono i colleghi, perché sono validi come me e più di me. Io posso solamente, diciamo, verificare e a livello conversativo fare presente alcune situazioni tecniche, la prima delle quali è che la Federazione Italiana Gioco Calcio all'articolo 47 del Codice di Giustizia Sportiva prevede la procedibilità di esposti, denunce, querele e quant'altro solo se provenienti da tesserati o affiliati. E a me non risulta che Identità Bianconera sia un ente tesserato o affiliato. Quindi, a mio avviso, per la parte sportiva l'esposto dovrebbe essere dichiarato
Quindi c'è un
eccedibile.
vizio di forma, si può dire così? Di
No, un vizio di una, a mio avviso, una carenza di legittimazione attiva.
legittimazione, perfetto.
Quindi, seconda cosa, si chiede o si ipotizza da qualche parte la retrocessione dell'Inter. In realtà la sanzione sarebbe dovuta essere quella della non iscrizione al campionato,
Ok.
ma il provvedimento di iscrizione al campionato è un provvedimento del Consiglio federale su proposta della Covisoc, che è un provvedimento che non è giurisdizionale. Quindi, come tutti i provvedimenti non giurisdizionali,
Non è
il codice di
impugnabile.
giustizia sportiva è impugnabile, ma una volta che non è stato impugnato, come nel caso, non è sottoposto a revisione.
Perfetto.
Quindi, per la stagione 2023-2024 il problema non si pone.
Ok.
Quando poi si parla di continuità aziendale, mi
Quello che
posso
volevo chiedere.
limitare solamente a ricordare che di continuità aziendale si parla dai punti 14 al punto 18 dello schema di rilascio delle licenze nazionali per partecipare ai campionati di appartenenza che chiunque può vedere su internet. Questi quattro punti sono riferiti ai quattro momenti fondamentali in cui la Covisoc, scusate,
Sì.
deve accertare se esistono i principi e quali sono i principi che richiede la federazione. Avere pagato tutti gli stipendi scaduti fino al 20 aprile dell'anno precedente a quello di iscrizione, tutti i contributi e tutte le imposte. E lo deve fare poi in tre parti, perché devono essere accertate prima col bilancio approvato al 30 giugno dell'anno precedente, poi deve essere ribadito con la situazione provvisoria al 31 dicembre successivo al 30 giugno, prima dell'ultimo, e poi quella intermedia a marzo. Di questi tre punti dice il punto 18, qualora la società di revisione dei conti ipotizzi una mancanza di continuità aziendale, la società è tenuta a dimostrare entro il 20 giugno della stagione di avere superato questa eccezione. Solamente in quel modo lì la Covisoc può emettere il suo parere.
Ok. Quindi evidentemente sono stati rispettati tutti questi...
No, sicuramente, basta leggere perché è pubblico, i revisori hanno detto ci sono le caratteristiche per portare avanti l'iscrizione dell'Inter, la Polisoc ha ritenuto questi documenti sufficienti ed idonei e quindi ha emesso il parere di iscrivibilità dell'Inter al campionato. Mm.
Avvocato, ci sono...
Invece la cosa importante, un'altra, grazie, è quello che si fa riferimento ai casi Regina e Siena, che sono una cosa completamente diversa, perché la Regina e il Siena non sono state ammesse in quanto entro il 20 giugno dell'anno di riferimento non hanno dimostrato di avere pagato le imposte o contributi.
Giusto. E questo è un fatto. Avvocato, chi scrive che invece questo caso è identico a quello di Regina e Siena, perché lo scrive?
Non lo so. Io ho difficoltà a capire me stesso. Penso, sicuramente, avendo scritto questo, avranno i loro motivi migliori dei miei di fare questo paragone. Ma io non mi metto a fare le pulce a colleghi che sono anche più bravi di me. Allora.
Andiamo da Ivan. Ivan, una curiosità per l'avvocato su queste tematiche.
Buonasera, avvocato.
Praticamente
ha già risposto un po' a tutte le cose che mi vengono in mente. No, una cosa che... Ma... Ove diamo per, secondo me per assurdo, usiamo un caso assurdo, che questo esposto vada a segno, cosa secondo me molto improbabile, però vabbè, questa è una mia valutazione. Ma a quel punto sarebbero ipotizzabili dei comportamenti illeciti di chi doveva controllare?
Può darsi, certo.
Perché
Perché
in caso contrario...
È un esposto contro il presidente federale, che è il presidente del Consiglio federale, per esso dalla Comisoc, certamente. Nessuno è, come si vuol dire, esente da responsabilità, ma ci deve essere qualcuno che abbia interesse a portarlo avanti. Cioè, questo esposto, non dovrebbe essere chiari, avrebbe potuto avere interesse l'ultima squadra retrocessa l'anno scorso. Avrebbe dovuto impugnarlo nei 30 giorni e dire: signori, Spezia, io devo giocare il campionato al posto dell'Inter, perché l'Inter è stata...
Non si poteva scrivere, ok, questa è un po' la cosa.
Quindi, ma io penso che qualcosa quest'anno lo faranno sicuramente, pur di fare un po' di fumo lo faranno, sicuro. Io me l'aspetto.
Quindi scusami, per chiarire, ove l'esposto invece non vada a segno, chi viene accusato di aver commesso delle...
Ivan, questo esposto non accusa nessuno, quindi non è che scusate la tautologia, espone ad una denuncia, perché loro non chiedono condanne, loro dicono applichiamo i principi finanziari, secondo noi è così, lo sottoponiamo alla valutazione di chi lo deve valutare. Il problema è la Procura di Roma e di Milano, perché non capisco dov'è il reato della Procura della Repubblica che si possa fare. Onestamente non lo identifico.
Per quanto riguarda la contabilità o i debiti, ci si può affidare ad aumenti di capitale, mentre l'Inter presenta già il bilancio, leggo direttamente da chi ha commentato dopo avendolo proposto l'esposto, delle lettere di padronage da parte di un sostenitore finanziario, nella fattispecie Grand Tower SARL, che ha sede in Lussemburgo. I dubbi che hanno portato all'esposto nascono dal fatto, le leggo, avvocato, che gli avvocati della fondazione sono andati a controllare che trattasse questa società che detiene il 68% dell'Inter e hanno verificato che oggi non ha mai presentato alcun bilancio. Ma è la società lussemburghese dove Giang ha depositato le sue quote per il fatto di aver preso il prestito?
Sì.
È la proprietà dell'Inter,
68,55% dell'Inter,
alla quale se voi andate a leggere la relazione della Comisoc, dice: siccome l'Inter ha un patrimonio calciatori iscritto a bilancio di gran lunga superiore a quelle che sono le perdite, non abbiamo neanche bisogno del patronaggio.
Perfetto.
Ma se voi andate a leggere la scheda di iscrizione ai campionati, la garanzia non è prevista.
Quindi più o meno come funziona da quando seguiamo il calcio.
Quindi praticamente la società farebbe da garante, il patronaggio darebbe una garanzia, come diceva lei, appunto. No, io devo chiedere altre cose, perché io voglio capire alcune cose, ma proprio ripeto, a livello di imparare delle situazioni, invece che telefonarti privatamente all'avvocato, poi è gentilissimo, però lo faccio in diretta. Allora, volevo chiedere, da un altro passaggio è che loro avrebbero visto che Gli oneri finanziari sul fatturato sarebbero addirittura quasi del 10%, mentre con più del 2% si raggiungerebbe l'indice di default. Ci spiega anche questo?
Non è vero, perché è vero a livello tecnico, ma tra i parametri della federazione l'indice di default è calcolato diversamente.
Ok, quindi non è...
Tutto quello che si è detto è tutta materia già sottoposta alla valutazione della Covisoc, per cui o la Covisoc ha voluto aiutare l'Inter e poi il Consiglio federale ha voluto aiutare l'Inter, oppure era tutto quanto regolare, ma nessuno si è opposto a questo.
Ok, perfetto. Io un'altra curiosità è che dicono anche che l'Inter non produce utili da 20 anni.
Quali altre squadre italiane producono utili?
Io da 33
italiane, tra quelle milioni.
Io da 33 sono milioni in perdita.
Alessandro da 33 anni, avvocato, dice.
Sono ancora qui però. Avete visto?
Esatto. Possiamo dire, perché l'altra volta avevamo parlato anche di questi concetti in chiave debiti, quando si leggono i bilanci, che si leggono queste cifre mostro, no? Tipo, che ne so, l'Inter c'ha 200 milioni di debiti.
85, possiamo come
dire,
l'anno scorso.
Possiamo dire...
L'Inter ha un debito consolidato di 500-700
okay.
milioni.
Possiamo dire che non tutte queste situazioni che vengono esposte dai bilanci, diciamo, in negativo, incidono poi sull'iscrizione al campionato?
No, quelle non incidono proprio. Quelle che incidono sono le perdite della stagione, del bilancio, che tu, se hai la perdita, quindi vai addirittura a ridurre il capitale sociale, devi mettere i soldi.
Ma devi fare l'aumento di capitale.
Altrimenti poi fa niente. È quel motivo che ti impone a non fare, a non acquistare, a dover vendere, il cosiddetto
l'indice di liquidità.
Sull'indice di liquidità ti obbliga a fare gli accordi con la UEFA, altrimenti non ti fanno fare l'Europa.
No, per quello dicevo. Ci sono delle voci, però, perché uno quando legge, sai, a livello giornalistico, si leggono queste cifre, poi l'utente vede e dice: ma come si fanno a iscrivere al campionato? Perché non c'entrano nulla? Ecco, questo è
perché. Sì, perché se hanno 800 milioni di ipoteticamente di debiti, dei quali 300
che hanno una scadenza,
sono già garanzie, i 400 e rotti milioni sono ampiamente coperti dal capitale, dal patrimonio che ha la società.
Ricorda il caso del Barcellona, che aveva 3 miliardi di euro di debiti, ha opzionato direttamente il canale TV, cioè ha venduto la sua proprietà per i prossimi 25 anni.
Questa è una cosa che l'Inter fece 14 anni fa, 13-14 anni fa. Lì fu molto
poi
bravo.
Torniamo anche da Ivan, vai Ale.
Chi lo gestiva allora fu molto bravo, perché con la questione del marchio riuscirono a superare dei problemi che allora gli erano problemi. L'Inter ha avuto un problema solo nella stagione 2013-2014. Quello era un momento che sotto un profilo tecnico, ma solo tecnico, e c'era ancora il presidente Moratti, prima che arrivasse Toir, l'Inter ha avuto lì un problema.
Tanto si sono anche rivisti Toir e
adesso
Moratti.
Mentre diceva di nuovo insieme in nome dell'Inter, sempre incontrati. Un piacere, si sono Toir è andato a incontrarlo a Milano.
Vai veloce.
No, velocissimo, avvocato. Covisoc e FGC. No,
si sono incontrati Toir e Moratti.
Sì, Toir e Moratti.
Volevo chiederle, l'ultima volta che abbiamo visto delle situazioni che si controllavano in Italia, la vera bastonata arrivò da parte dell'UEFA, che lo scorso anno chiese alla Juventus di sottrarsi dalle coppe europee. In caso dovesse procedere l'esposto, a livello UEFA interessa qualcosa, immagino, delle iscrizioni o meno ai campionati, perché poi ti mettono a ruolo per fare le coppe europee.
Certo, sì.
Non c'è dubbio che interessa, infatti per questo, perché non l'hanno mandata anche all'UEFA a questo punto, no? Meglio, dove i criteri sono ancora più stretti.
Ivan, vengo da te sul discorso...
C'è già una fitta corrispondenza, forse.
Sul discorso stadio, invece, se ci sono delle novità, l'appuntamento sappiamo che è a giugno, ci sono aggiornamenti in questo senso? Perché...
Ma non particolare, l'appuntamento è fissato a giugno, si aspetta insomma, lo studio di fattibilità da parte di WeBuild, che lo ricordiamo è una società che si deve occupare, che si è proposta di ristrutturare San Siro e che ha ottenuto dalle società questo periodo di attesa, quindi fino a giugno non ci sa, ha detto che poi appunto maggio sarà uno spartiacque per il discorso proprietà Inter, che ci sono ovviamente delle indagini in corso sulla proprietà del Milan, però al netto di queste due cose fino a giugno non dovrebbero esserci novità sullo stadio.
Perfetto. Ivan, grazie, un abbraccio e a presto e buon lavoro, ovviamente.
Buon procedimento, un saluto all'avvocato.
Ivan,
grazie a Ivan Cardia. Io l'ultimissima, avvocato, proprio a livello nozionistico, perché leggevo che c'era l'intenzione proprio a livello di Covisoc, non c'entra niente, è il caso questo qui dell'Inter che stiamo affrontando, dico in generale che la Covisoc dovrebbe avere delle norme più stringenti per le prossime stagioni, cioè che è cambiato qualcosa. Oppure nulla di
particolare? È più stringente di quelli, quali possono essere?
No, dico in generale.
Le società di calcio sono le uniche che sono costrette a pagare addirittura in anticipo imposte, contributi, okay, e stipendi e TFR per iscriversi al campionato.
Quindi non ci sono modifiche, diciamo, all'orizzonte? No, no? Ok, perfetto.
Per il prossimo anno, certamente no.
Per il prossimo anno, no. Ale, avevi esaurito le curiosità? Mi pare che ha risposto proprio su tutti i dettagli possibili e immaginabili.
Non si è avvalso nemmeno della facoltà di non rispondere. La facoltà di non rispondere. Io, più che altro, era la domanda iniziale, avvocato, che non volevo, cioè, se metterla in difficoltà, però è un caso che io ho seguito con passione, perché va avanti da 30 anni il caso d'oggi.
L'ho seguito anche io, ti posso dire, l'ho seguito moltissimo, sì.
Ok, va bene, avvocato, grazie.
Ma non l'avrei mai patrocinato, perché quel tipo di reati è l'unico. Voi pensate, ecco, questo ve lo posso dire, tanto penso che è una situazione talmente antica che lo posso avere come uno dei pochissimi fiori all'occhiello del mio modo di fare l'avvocato. Io in realtà una eccezione in 44 anni di vita l'ho fatta, perché ho sbagliato a farmi dare le carte dopo la corte di appello e quindi convincermi dalle carte che questo signore, che era stato in Sicilia condannato in primo grado in appello all'ergastolo per aver ucciso un bambino nel 1996, non poteva essere stato lui a commettere, non poteva essere stata la sua mano ad uccidere il suo bambino. E quindi mi sono fatto convinto e l'ho difeso in Cassazione. E mi ricordo che quando andai a parlare col presidente della sezione, lui si meravigliò e mi disse: "Ma avvocata Feltro, da lei non me lo sarei mai aspettato." Okay. Ovviamente fu confermata la condanna.
Okay.
E la bellezza di 11 anni dopo, nel dicembre del 2007, questo signore è stato riconosciuto innocente, perché sono usciti fuori altri 4 pentiti e dissero: "Ve lo diciamo noi chi ha ammazzato Tizio, ha ammazzato Caio, perché così, così, così." E lui è stato, dopo 17 anni circa di detenzione, è stato liberato. E quella per me è stata una bella cosa, perché mi ha convinto che se quella volta avevo ceduto alla volontà professionale e umana di difesa, non avevo perso però la identificazione di aver identificato un caso che era una mala giustizia.
Bene, avvocato, grazie, un abbraccio grande e
buona
a presto. Grazie.
Agli ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie,
un ottimo fine settimana a lei.